Grazie mille, ciao, buona serata a tutti, buon sabato. Sono contenta di essere qua stasera in modo particolare perché oggi pomeriggio è morto mio zio Peppino, il fratello della mia mamma. Mio zio Peppino era un bellissimo uomo del 37 che ha vissuto una vita di relazione non facilissima e dopo essere rimasto vedovo a più di 70 anni si è risposato un'altra volta e mi ha fatto vedere che cosa vuol dire investire nella parte più preziosa che hai della tua vita, che è quella del patrimonio relazionale. Quello che vi terrà su, che ci tiene su, sono le relazioni che stanno accanto a noi. Avere un buon rapporto con se stessi e ricordarsi che chi si muove bene nella vita non è un contemplatore professionista del proprio ombelico, che fa così dopo poco lontano, ma è qualcuno che si guarda con passione riflesso negli occhi degli altri. E fa questo con tutto il timore. Sarò abbastanza bella? Sarò stata un po' rude? Ma anche con tutta la gioia di vedere che mi stai seguendo, sono stata tenera, ti ho consolato. Ecco, tutte queste cose qua, e poi iniziamo a lavorare, sono tutte abilità che si coltivano, lo dico ancora una volta, coltivano, ancora una volta coltivano, con passione, in modo spregiudicato, e mio zio Peppino, alla veneranda età di 71 anni, ha coltivato una nuova relazione. Ho scoperto che era un uomo che era in grado di andare al mare con la sua seconda moglie, così non pensavo fosse possibile, perché ho scoperto che era un uomo che adorava raccontare a lei, a noi, cose che noi non sapevamo della sua vita. Ho scoperto che non si è mai troppo vecchi per provare a far sbocciare qualche cosa di competenza relazionale che hai. Avere buone competenze relazionali non vuol dire essere chiacchieroni, eh? Io ho meravigliosi clienti che sparano tante di quelle parole al minuto, ma faticano addirittura a ricordarsi quello che hanno detto loro, figurati chi sta accanto a loro. Quindi essere bravi nelle relazioni non vuol dire essere chiacchieroni, non vuol neanche dire che chi è molto silente non è bravo nelle relazioni, ma essere bravi nelle relazioni vuol dire darsi degli obiettivi e coltivare. Coltivare, coltivare, coltivare i semi che hai o quelli che vorresti crescessero in te, perché per esempio quando sto con gli altri sono sempre l'ultima a dire quello che penso e non è bene questo. Vorrei, non dico essere la prima, che non potrei farcela, ma nemmeno la penultima. Oppure quando sto con gli altri non riesco a star zitta neanche due minuti e questa cosa non mi piace perché non ascolto gli altri. Oppure quando sto con gli altri mi lamento come un professionista e me ne accorgo, ma non mi piace per niente. Ecco, tutte queste cose qua, su tutte queste si lavora. Si lavora, si lavora, si lavora. Piano piano, ma si lavora. Quindi, per stare bene con te stessa, con te stesso, devi sapere che tu sei una realtà relazionale in evoluzione e diventi quello che sei e che poi coltivi. Ma devi darti una direzione. Come lo fai per il lavoro, per lo studio, per la fede? Quando riguarda le competenze relazionali, noi spesso diciamo, sono fatto così, sono fatto così. Tu non sei fatto così. Tu ti immobilizzi, non sei fatto così, non sei fatto così. E in coppia questo, sono fatto così, è drammatico, drammatico. Perché io ho cambiato modo di mangiare, di camminare, di parlare con i colleghi. Possibile che non riesca a cambiare modo di parlare con mio marito? O di ascoltarlo, non dico di stravolgermi, ma di fare un passo in più verso di lui, verso i miei amici. Ecco, questa abilità si coltiva e ogni volta che tu investi lì, investi nel tuo fondo relazionale, che è il fondo patrimoniale più importante che abbiamo, più di quello per la pensione, più di quello per la sanità, fidatevi, perché se le vostre relazioni sono buone, sono l'impalcatura che vi tiene su. Se le vostre relazioni sono in affanno e voi non le curate, non riuscite a stare in piedi. E piano piano questa cosa vi fa chiudere. E quando sei così non sbocci più. Che cos'è che vale la pena ricordarsi? Per quale motivo noi viviamo o desideriamo vivere? Qualcuno risponderebbe per avere una vita felice. Io vorrei solo essere felice. Sei sicuro che ti basti questo? Un filosofo sociologo, un certo Norris, non penso si pronunci così, abbiate pietà, ha provato a raccontarci con questa immagine questa ricerca della felicità. Sei sicura di voler essere felice? Ma se io ti raccontassi, guarda, ho inventato un acquario, tu ci entri dentro e come stai a bagnomaria lì? Sei felice. Esci da lì, ti passa la felicità, ritorni dentro e sei di nuovo felicissimo. Qualcuno di noi sceglierebbe di stare lì dentro? Probabilmente no. Perché questo? Perché la vita vale la pena essere vissuta non solo quando Nicoletta è felice, quando Nicoletta dà un senso alla sua vita. Perché è il senso che fa la qualità della mia vita. Perché faccio una cosa, perché non la faccio. Anzi, in base al senso potrei addirittura scegliere di essere un po' meno felice. Morsicarmi la lingua, non mandarti a stendere subito. Essere un po' più gentile con te questa mattina, se proprio. Perdonare. Quindi un cammino buono verso me stessa mi porta a iniziare a progettare la mia vita in modo che mi piaccia. Mi piace non solo se è felice, mi piace se ha senso. Che cos'è che dà senso alla vita? L'appartenenza, essere di qualcuno, essere di qualcuno. Lo dico ancora una volta, essere di qualcuno, entrare in relazione con. E come fai per essere di qualcuno? Piagnucoli? Ti arrabbi? Sono la più sfigata del gruppo? Ho sempre amici che mi fregano? Trovo sempre i morosi sbagliati? Scusate, io faccio un lavoro bellissimo, lavoro con le coppie, con le famiglie in difficoltà. Io ho sentito così tanti teoremi sballati sul fatto che mi innamoro sempre delle persone che non fanno per me. Oh, allora, se questa è la regola, vediamo di darci una drizzata. Com'è possibile che ti innamori sempre delle persone che non fanno per te? Ma che cosa dovrebbe avere una persona che fa per te? Non lo so, come lo sai? Come non lo sai? Qualche cosa devi saperlo, qualche cosa lo sai. E in base a questa scoperta, poi impari a cercarlo. E piano piano lo trovo. Io vi lascerò alcune domande per la riflessione personale, ma due cose vi chiedo di farle subitissimo. Avete idea di quale frutto relazionale state coltivando adesso? Cioè, su quale abilità lavorate? Se la risposta è nessuna, ragazzi, è ora di mettersi a posto. Allora, è semplicissimo. Provate a pensare a che cosa direbbe di buono un vostro amico di voi e a che cosa vorreste che dicesse. Questo è già un buonissimo lavoro, un piccolo esercizio ma molto efficace. Che cos'è che dice? Che cos'è che dice un mio amico di me e che cos'è che vorrei che dicesse? L'orizzonte verso cui muoverti è questa cosa qua. Quale abilità relazionale vorresti avere? Perché tu hai tanti segni dentro, ma se non li coltivi non arriverà nulla. E ti dico un'altra cosa, coltivare i segni relazionali è come lavorare nell'orto. Non è che metto la pianta di pomodoro oggi e domani la raccolgo. La pianta di pomodoro oggi, la bagno, la innaffio e magari fra qualche mese raccolgo. Ma questo aspetto è fondamentale. Seminare, o se non altro, curare i semi che abbiamo. Allora, sono quasi sicura che tutti voi avete carta penna e calamari a portata di mano, ma se non ce l'avete, usate la vostra mente. Provate a pensare a una cosa bella che un vostro amico dice di voi. È una cosa bella che vorreste un vostro amico dicesse. Le relazioni crescono nella misura in cui noi gli diamo un orizzonte. Diceva, non mi ricordo più chi, Aristotele. Nessuna nave esce dal porto se non ha una direzione verso cui andare. L'ho parafrasata, ma nessuna abilità relazionale cresce se non gli dai una direzione verso cui andare. Nessuna coppia cresce se non gli dai una direzione verso cui andare. Nessuna vita di fede cresce se non gli dai una direzione verso cui andare. Nulla cresce se non ha una direzione. Allora provate a pensarci un attimo e poi vi do 30 secondi per scrivere su un foglio che cosa vorreste che un vostro amico dicesse di voi. Mi lamento di meno in gruppo. Mi ricordo le feste di compleanno. Finalmente porto una torta anch'io. E sono un po' scrauso come cuoca, non mai portare niente non va bene. Dai, la porto. Cruda, cotta, bruciata, fa uguale. Impara a stare un po' più silenziosa. Incoraggio. Che cosa vorreste che un vostro amico potesse dire di voi? Stare bene con se stessi vuol dire stare in crescita. Per crescere dobbiamo avere una direzione. Di solito le relazioni ci danno una direzione. Vi regalo 30 secondi per provare a pensare che cosa vorreste. Mi raccomando, state sul concreto. Lo dico sempre, non una volta un po' visto, vedere un po' che vedere il mondo, secondo me c'era proprio azzeccato. Tanto sulle cose minute, portare una torta, ringraziare di più, lamentarmi un po' di meno. Non scrivete che io sapessi ascoltare più, sai niente, è troppo generico, andate un po' più su. Vi regalo 30 secondi, 1, 2, 3 via, basta le zitte, 30 secondi. Tengo d'occhio l'orologio perché a meno un quarto finisco, giusto? A meno un quarto finisco. Ero felicissima di essere su quel bellissimo manifesto, unica donna in mezzo a tutto questo parterre di preti, e che preti tra l'altro, e che preti tra l'altro. Insomma, vivere in comunione con se stessi non è né dirsi come sono brava, come sono brava, come sono brava, e neanche pensare che sfigata che sono, che sfigata che sono. Vivere bene in comunione con se stessi è lavorare e mettersi in movimento, lavorare e mettersi in movimento. Perché noi abbiamo due direzioni di crescita, o cresciamo o andiamo indietro, lo stand by non esiste. Quindi o tu vai verso la tua crescita o ti mangi il patrimonio che hai. Questo è una regola fondamentale nella crescita personale, nelle relazioni di coppia, che è la regola proprio che bisognerebbe che fosse scritta sugli architravi delle case. Le relazioni o crescono o decrescono, mezzo misure non ce ne sono. Ma crescere cosa vuol dire? Vuol mica dire diventare la versione perfetta. Sai cosa c'è? Io lavoro su me stessa. Sai come faccio? Decido così. Mi concentro sui miei limiti più che posso. Ecco, concentrarsi sui propri limiti può essere una buona partenza, ma se è solo questo, corriamo il rischio della parabola del grano e della zizzania, che per estirpare la zizzania tiriamo via anche il grano. Avete mai provato a concentrarvi su un aspetto del vostro carattere che non vi piace tanto? E più vi concentrate, più vi sembra bravo, insormontabile, inamovibile. Non tipo una pietra di Stonehenge che sta lì nei secoli e non muoverà per nessun motivo al mondo. Allora, se è vero che guardare i propri lati negativi è prezioso, un modo più efficace, visto che la perfezione non è di questo mondo, la mia no, magari tra di voi c'è qualcuno che arriva alla perfezione, ma dove sto io diventavo? Io purtroppo questa abilità non ce l'ho. Che cosa ci può essere d'aiuto per far crescere gli aspetti buoni nostri? E c'è un aspetto fondamentale che è preziosissimo. La vita bella non è solo felice, la vita bella è una vita che ha senso. Il senso te lo dà l'appartenenza di chi sono, ma di chi sono io? Io sono di due grandi categorie. Io sono di chi si cura di me e di chi mi prendo cura. Chi si cura di me e di chi mi prendo cura. Allora vi chiedo per favore di scrivere sul foglio una persona che ultimamente, adesso, in passato, in modo particolare, si è presa cura di me. Si è presa cura di me. E poi, se riuscite, alle prossime 24 ore, mandate un messaggio. Non ditegli proprio grazie, ti sei preso per me, che pensa che siete scioccati. Però, ho fatto un corso sabato sera, mi hanno fatto riflettere che grazie perché ti sei preso cura di me. Perché impariamo a prenderci cura degli altri in modo generativo se ci rendiamo conto di tutti quelli a cui dobbiamo dire un piccolo grazie. Generativo vuol dire che mentre mi curo di te non è che mi lamento con tutti. Devo ancora telefonare a Nicoletta questa volta. Guarda, è un morso quella lì. Parla tanto, lui però se non la cerco io. Ecco, questo non è un prendersi cura generativo, perché ti inacidisce. E alla fine che a Nicoletta il morso ti inacidisce. Perché tra te ne pensi, brutta cretina che non mi chiami mai, la cura zoppica. È molto più facile essere generativi se ci rendiamo conto di chi si è preso cura di noi, perché questo ci addolcisce di più il cuore. La gratitudine è preziosissima. Allora vi chiedo di provare a scrivere sul foglio a chi mi sembra di poter dire un grazie. Non necessariamente qualcuno che sta con te da 20-30 anni, magari qualcuno che ha condiviso un pezzo di scuola, un pezzo di amicizia, un pezzo di sport, un pezzo di lavoro, però che si è preso cura di te in qualche modo. Provate a pensarci un attimo e poi scrivete questo nome. E poi accanto, per favore, mettetevi l'impegno di mandare un messaggino. Perché la gratitudine genera, diventa generativa se è agita. Agita, agita. E in qualche modo è qualcosa che io devo fare. Non tanto per lusingare questa persona qua, che magari non c'è più, magari qualcuno che non appartiene più alla mia vita, magari qualcuno che è già in paradiso. Ma perché è solo così che io divento, a mia volta, generativa di curarmi di qualcuno. Allora, provate a pensare prima a chi devo dire grazie perché si è preso cura di me. Anche in un aspetto piccolo. Provate a pensarci, poi ci regaliamo 10 secondi per scrivere questo nome. E poi facciamo un'altra gazzettina. Sono tutte cose semplici da puntare alla mente. Quindi, insomma, prendersi cura di se stessi non è tanto farmi inventarmi cielo, cielo, non cielo, non cielo, cielo, non cielo. No, 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 no. È piuttosto coltivo, coltivo, semina, coltivo, coltivo, semina. Questa cosa qua. E tu ti rendi conto che se ti guardi con un po' di attenzione nel tuo ambito relazionale, cioè nelle cose che sai fare per andare incontro agli altri, hai una serie di qualità che stanno con te da sempre. Che ne so, sono una di temperamento gioviale, questo ce l'ho da sempre, già mia mamma mi diceva che da piccola nella nursery ero quella che rideva di più di tutto il libro. Poi ci sono altre cose che ho imparato, cioè ci sono delle cose che ho imparato a fare in relazione ultimamente, ultimi 6 mesi, ultimo anno, anno e mezzo, che so, a coltivare l'amicizia online, oppure ad essere un po' più paziente con gli altri, oppure. E poi ci sono quelle piccole o grandi abilità che vedo spuntare, perché magari ho sentito di avere una pazienza che mi sono stupita da sola. Ci misericordia questa qua però. Oppure ho sentito di avere una capacità di ascolto che non credevo di avere. Mamma mia. Ecco, quando succede questo, sì, puoi pensare che hai avuto una botta di fortuna e va anche bene. Però potresti pensare che è un seme che vorresti, potresti far crescere un pochino di più. Allora ti chiedo di provare a pensare che cos'è che negli ultimi 6 mesi fate un po' meglio nelle relazioni. Sono diventata un po' più brava a. Un po' più bravo a. Provate a pensarci un attimo e ti di provare a scriverlo. Perché nella capacità di andare incontro agli altri, noi impariamo in continuazione. Così come impariamo il cellulare nuovo, la nuova lavatrice, quando cambiamo la macchina, il termostato dei termosifoni, anche andare incontro agli altri, noi lo impariamo. E allora vale la pena inventariare le cose che. Ecco, ultimamente mi sono spuntate dal cuore. Allora, che cos'è che ho imparato a fare ultimamente nell'andare incontro agli altri? Provate a pensarci un attimo e poi vi chiedo di provare a scriverlo sul foglio. E poi andiamo a camminare, anzi a mangiare, con i discepoli. 10 secondi per scrivere, 15, 20, via. Che cos'è che mi sembra di aver imparato a fare? Un po' di più nell'andare incontro agli altri. E poi leggiamo cosa è successo. Alla fine, quasi fine del Vangelo di Giovanni.
Ma non lo dico solo io, quello che ci abbiamo dopo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? E gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca, vi troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scese a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei anelli. ai membri. Gli disse di nuovo, per la seconda volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, «Mi vuoi bene?» E gli disse, «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». E gli rispose Gesù, «Pasci le mie pecore». Questa è una pagina molto bella che ci racconta alcune cose. La prima, che non rientra nelle domande, è la forza della comunità. Voi pensate, è morto Gesù. Tutti stanno cercando i discepoli, perché non ci si può fidare dei discepoli di questo qua, che sono qui là dal popolo. E loro cosa fanno per nascondersi? Si muovono tutti insieme. Cioè, chiunque di voi ha visto un film di spionaggio, un film d'azione, sa che quando la gang ha fatto il colpo, o è preoccupata, per nascondersi si qui. Uno qua, l'altro qua, l'altro qua. 12 ne cercavano, loro cosa fanno? Tutti insieme nel cenacolo, tutti insieme a pescare, tutti insieme, tutti insieme. Eppure, proprio questo stare tutti insieme dà loro la forza di tornare a pescare, cioè di fare la loro vita normale. Per quanto gli sembrasse assurdo, perché avevano passato anni a partito a lui, e questo guariva, e quello risorgeva, la folla osannava, loro ritornano a fare che cosa? I pescatori. La sola cosa che sono sicurissimi di fare, di saper fare abbastanza bene, perché pescano e non prendono niente. Ma l'altra cosa che mi piace da morire, e sono due, sono tre quindi, uno, che stavano tutti insieme, non proprio il massimo per seminare le guardie. Due, è che Gesù è preoccupato che loro abbiano fame, cioè si preoccupa dei suoi bisogni. Quindi, Signore, io avrei bisogno di un fidanzato, una fidanzata, Signore, io avrei bisogno di trovare un po' di pace, Signore, io avrei bisogno di capire cosa devo fare nella vita, Signore, io avrei bisogno di una buona preghiera. Perché noi ogni tanto andiamo dal Signore, o meglio, ci sediamo davanti a Lui, quando tra noi e noi abbiamo già risolto il problema. Guarivo questo, 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 ho pensato che tu dovresti fare così. E invece Gesù prende sul serio il tuo bisogno, la tua fame, lì dove sei. La fame voglia di qualcosa di più o voglia che un po' di paura ti passi? È la tua fame. E che cosa ti dice? Ti faccio cuocere il pesce. E sai che cosa fa? Fa questo fuoco di brace, che a me piace tantissimo. Perché il fuoco di brace è un fuoco che non capisci se è acceso o spento, è lì. È un po' come il mio cuore, lì. Sì, che ho passato dei momenti in cui avevo un afflato, però a volte la mia vita è tiepida, e basta che qualcuno soffi per fargli lampare il fuoco, però bisogna che qualcuno soffi. E a volte quel soffio arriva nel mio fuocherello un po' moscetto, perché il Signore mi suscita la voglia, il desiderio di andare incontro a qualcuno, o di muovermi diversamente con qualcuno, o di compiere un gesto nei confronti di, e lì io mi muovo e cresco e sto in pace con me stessa, che non vuol dire stare da soli e rotarsi la pancia, ma andare in relazione con gli altri. E lì il tuo fuoco di braccio funziona, perché cuoce, perché basta poco e si riprende, perché non brucia. Io incontro tantissime persone che usano metri per misurare le relazioni mai idonee alla loro età. Io incontro trentenni che aspettano l'amore che li coinvolga come quando avevano 16 anni. Non funziona così. Non funziona così. Ma potrebbe funzionare così. Saresti ridicolo a 30 anni a muoverti come un sedicenne. Saresti ridicolo a vestirti così anche relazionalmente. Eppure io ho un sacco di gente che aspetta il fuoco, aspetta l'onda, aspetta la passione e aspetta e spera, aspetta e spera. Come aspettando Godot. Tutti sono lì e aspettano Godot. Nessuno l'ha visto, ma tutti scommettono la mano sinistra e la destra che c'è. E questo lo vedo nelle relazioni, nelle amicizie, nelle coppie, tantissimo nell'intimità. Le coppie confondono il fuoco con la cura dell'intimità. Ed è una confusione durissima. Perché la cura dell'intimità di una coppia è fatta di lavoro. Piacevole, ma lavoro. Lavoro nel guardarsi. Lavoro nell'abbracciarsi, lavoro nel baciarsi, lavoro nell'accarezzarsi, lavoro, lavoro, lavoro. Tu devi accarezzare da professionista, leggero, per rinforzare, per sostenere, per dire che sei contento? Hai 4-5 gusti buonissimi di abbracci? Se la risposta è sì, ci siamo. Se la risposta è oddio no, non ci siamo. Ma bisogna lavorare. Lavorare, lavorare, lavorare. Sai, guardare. Guardare con gentilezza. Guardare con passione. Guardare con attenzione. Guardare con cura. Lo sai fare? Oddio, non ci ho mai pensato. Inizia a pensarci. Perché star bene con te stesso dipenderà da quanto sei capace a fare queste cose. Non perché necessariamente avrai un moroso, ma perché avrai una vita di relazione buona. Che cosa vuol dire buona? Che genere appartenenza? Perché io sono un po' tu e tu sei un po' mio. Perché siamo nostri? Perché cresciamo insieme? Non perché abbiamo fatto un contratto, un patto o ci siamo sposati, questo ormai lo sappiamo tutti che non preserva da niente, ma perché abbiamo scelto di crescere insieme e ci siamo detti che è lavoro, piacevole lavoro, ma è lavoro. E l'intimità non fa eccezione. E l'abilità di lavorare si impara piano piano. Più nelle relazioni di amicizia che non nelle relazioni d'amore. Perché a volte sperimenti di più le sfumature e soprattutto rimango. Non dico ti mando a stendere più facilmente che un amoroso con cui stai da poco. E magari abbiamo anche un po' più la confidenza di chiedere: poi io penso di essere una persona gentile, tu cosa dici? Guarda, mi sembri un po' una iena. O mi sembri. Mi ero pregata tanto, ma come fai a dire che sono una maniera? E ringhi, cavolo, hai ragione, ringhi e ti lamenti, ringhi e ti lamento, e chi ringhi e si lamenta non è tenero, hai ragione, è insopportabile, e per cui devo lavorare. Questa è il succo delle cose che mi piace raccontare quando incontro qualcuno che è un po' più giovane di me, molto più giovane di me, e che è in cammino. Perché a volte, quando camminiamo con le coppie ferite, la sensazione che abbiamo è che se qualcuno fosse arrivato un po' prima, anche tutto sto casino non avremmo fatto, che per carità c'è sempre la misericordia, eccetera, ma non è proprio che dobbiamo andare a caccia di fallimenti in modo indefesso. Giovanna, nome di fantasia. Il primo fidanzato era dipendente da sostanze, il secondo fidanzato aveva un disturbo alimentare, il terzo fidanzato era solo dipendente dalla mamma. Certo, il trend è positivo, ma capite che... È complesso. Ma questo sono storie vere. Giulio e Maria hanno smesso di fare l'amore da non sappiamo neanche noi quanto tempo, neanche loro si ricordano. Infatti quando gli chiedo l'ultima volta che avete fatto amore, brancolano nel buio. Non sono ottantenni e non hanno neanche 30 anni. Sono una bellissima coppia, se tu li vedessi fuori, vedessi questi qua la notte, trombano in continuazione. E invece no. Hanno smesso da tanto tempo, non sanno bene perché, però fra di loro c'è il gelo e lo sentono e sono dispiaciuti, perché erano una bella coppia, capisci? E lo sapevano che erano una bella coppia. E come ha fatto a andare così alla deriva? Non un tradimento, non una violenza, semplicemente hanno lasciato che tutto andasse. E dove andate? Naturalmente. Perché le relazioni, come le storie d'amore, come la tua salute, se non la curi, non va avanti. E invece noi pensiamo che sia spontaneo. Ma spontaneo dove? Ma voi andate spontaneamente al lavoro? Spontaneamente pregate? Spontaneamente chiamate i vostri amici? Solo per la risposta sia no. Vi dico io spontaneamente, non mi curo neanche dei miei figli, lo faccio perché lo voglio. Ed è quello che ci racconta questo brano di Vangelo che è bellissimo. Perché Cristo chiede 3 volte a Pietro, mi ami tu? Non perché Pietro era poco convinto la prima volta, cioè, ha dato una risposta un po' sciappante, proviamo anche la seconda, e la terza, vediamo se ce la fa. Ma neanche perché Pietro aveva le idee confuse. Cristo glielo chiede perché chiede a Pietro, mi scegli tu? Mi scegli? Perché quello fa la differenza. Scegli di stare con me. Io scelgo di stare con Davide. Io scelgo di stare con lui. Tu scegli di stare nelle tue relazioni o le trascini? Scegli o le subisci? Scegli o le lavori? O solo ogni tanto? Se le scegli, le lavori tutti i giorni, non le subisci e le trasformi. Ma devi scegliere. Ecco perché, secondo me, Gesù chiede così tante volte a Pietro. Non perché tra il numero perfetto, ma perché ci vuole raccontare questo. Pietro, mi scegli? Non voglio la paura, non voglio l'amore, voglio la scelta. Perché questo fa camminare, ti scelgo. Non perché mi fai battere il cuore, anche per carità, all'inizio c'è stato quello, però ti scelgo. E perché ti ti scelgo perché con te cresco e cresci anche tu. E cresci anche tu. E fa fatica a crescere, però succede. Ecco, quando hai un'amicizia in cui capita questo, coltivala. Quando hai una relazione in cui capita questo, coltivala. Quando hai una vita di coppia in cui non capita questo, fermati. Prima di stamparsi contro l'iceberg, fermati. E dillo, ma più di da quando stai insieme siamo migliorati. Mando più volte a stendere mia madre, ho meno pazienza con mio fratello, ma sta relazione è... ma mi stai accedendo? E magari lo facciamo senza rendercene conto. Ma come riesci a far questo? Riesci se vivi in comunione con te stesso. Cioè, ti guardi riflesso negli occhi degli altri. Ti guardi riflesso negli occhi degli altri. Perché se ti guardi solo da solo, lo dico sempre, sei tutto della punta delle tue scarpe, non hai idea se vai in giro con l'altra scarpa. L'unico modo che hai per guardarti tutta intera è chiedere a qualcun altro che ti dica se hai il naso pulito o sporco. Un altro, uno specchio, serve qualcosa fuori da te per rimandare la tua immagine a tutta intera. E nella coppia questo è preziosissimo, anche doloroso, Perché quando Davide mi rimanda che sono bella, quando mi rimanda che è proprio contento, insomma, quando mi rimanda che si è reso conto che per dispetto l'ho punzecchiato, io ci sto male. Perché io so che dentro di me c'è un po' una iena, ma quando la vedo in azione mi spavento, sai? Ma pensa a te. Io sarei in grado di distruggere la mia storia d'amore. Sarei proprio in grado. E perché non lo faccio? Perché scelgo di non farlo. Perché io sono... Quanti anni sono questo contratto? Questo mi sfugge il conto, ma sono più di 20. Sono un po' di anni che sono con lui e io di lui e lui di me conosciamo cose che potrebbero smontare l'altro. Quattro corpi bendati, fidatevi. E scelgo di non farlo perché quell'arsenale io non lo apro. Ma scelgo, capisci? Scelgo. Perché questo è il nostro peccato originale, secondo me. Sappiamo di essere nati per stare in relazione e tutta la vita ci diciamo meglio da soli, meglio da soli, meglio da soli, meglio da soli. Sempre così. Perché è la cosa più difficile vivere in relazione. E perché ci ricorda che, e con questo arriviamo, perché ci ricorda che questo lavoro sarà l'unico che ci terrà su in tutto quello che faremo nel corso della nostra vita. La nostra capacità di tessere relazioni buone. Attratti faticose che scelgo, ma in cui io e chi è in relazione con me proviamo a crescere un po' e soprattutto io non cresco schiacciando gli altri, almeno ci provo, perché mi sono resa conto che ciò che dà luce al mio orizzonte, la speranza, la fiducia, ecco, queste cose qua crescono in Nicoletta solo se le segno nel cuore degli altri. Questa faccenda, guardate, è incredibile, è come il teorema di Pitagora. Vuoi avere più speranza nella tua vita? Seminala nel cuore di chi sta con te. Vuoi avere più fiducia? Seminala negli altri. Non c'è altra possibilità. Perché così crescono insieme a te. E cresci tu, perché poi questo è una questione di base comunicante. Il nostro peccato originale invece è pensare che dedicare tempo agli altri sia tempo perso. La mente di coppia. Il tempo mio è il tempo tuo? O quando ti chiedono, ma tu il tempo a te stessa? Il tempo a me stessa, il tempo da... Insomma, è sempre complicato, è una contabilità in cui ero molto molto ingarbugliata anch'io, finché ho realizzato che non aspettate. Ma io so qual è il tempo che fa bene a Nicoletta. Quella che Nicoletta investe per far star bene la relazione con Davide. E quello è il tempo che mi fa bene. Quello è il tempo che mi fa bene. Che non vuol dire che io Davide andiamo mano nella mano a comprare il pane tutti i giorni. Noi abbiamo 5 figli, per cui insomma ci sono dei giorni in cui ci incontriamo proprio la sera, ci battiamo 5, come oggi, lui è entrato, io sono uscita e avanti così. Però ogni volta che io faccio qualcosa per far crescere la nostra relazione, cresco anche io. È uguale a lui. Che magari vuol dire che vado a passeggiare io, da sola, senza Davide, che lo odio passeggiare, proprio solo per farmi piacere in fondo. E però passeggio da sola e torno a casa lieta di quello che ho fatto, la nostra coppia, tac, conquista un po' di benessere. E così Davide verso di me. E ogni volta che abbiamo imparato a tenere questa contabilità, quello che fa faccio per le mie relazioni, lo faccio anche per me, ecco, di solito ci si muove con più leggerezza. Tutto questo non è facilissimo. Non è facilissimo nella vita amicale e molto complesso nella vita di relazione, fra coppie. Perché l'amore è una cosa particolare. Io ho portato alcune copie di questo. Questo è un libro che abbiamo scritto con Davide sull'intimità di coppia, il manuale definitivo per l'intimità di coppia. Molto bello, anche le figure, insomma. Ma ci racconta perché è così difficile o ci spaventa così tanto vivere nelle relazioni, anche vivere nelle relazioni di coppia con le persone che amiamo, perché a volte non curiamo, non custodiamo abbastanza. Ce lo racconta Ellen Kaplan-Singer, una sessuologa che è statunitense, comunque una delle prime sessuologhe che ci sono assieme a Master Johnson, magari forse qualcuno ha studiato qualcosa così. A me piace tanto lei perché mette l'accento su un aspetto fondamentale. Vuoi una buona relazione sessuale? Fai una bella coppia. Fai una bella coppia. Vuoi fare una bella coppia? Fai di te una bella persona. Guarda che mi sento così, è bellissimo. No, vuoi una buona relazione sessuale? Concentrati sulla ginnastica, famo cose strane. No. Perché qual è il senso dell'intimità? È avere qualcuno con cui condividere il cammino e generare una complicità speciale. È questo che fa la differenza tra una coppia e tutti gli altri. Io posso essere intima con amici, ma come c'è l'intimità di coppia è particolare, perché c'è una complicità speciale. Ma quella si costruisce. Però per costruirla bisogna uscire fuori da questa... L'amore è l'ingrediente più importante nel fare l'amore, dice la Kaplan. Fare l'amore con qualcuno che si ama è semplicemente inconfrontabile. Con un'esperienza, non importa quanto tecnicamente perfetta, sensualmente libera e persino tenera, con un partner e non amato. Ma molte persone non sono disponibili all'amore. E ciò è quanto mai comprensibile. L'amore è una faccenda rischiosa. Amare significa disfarsi di tutto quel complesso di cose da cui dipendiamo perché ci proteggano dal dolore. L'amore ci rende tremendamente vulnerabili di fronte al prossimo. Eppure, dice lei, riuscire ad avere il coraggio ad amare e a lasciarsi amare è proprio cambiare la vita, come passare dal bianco e nero al tecnicolore. Allora, e con questo concludo, auguriamoci tutti di camminare bene con noi stessi. Che vuol dire? Trovare il senso del nostro cammino. Che vuol dire? Custodire le relazioni di appartenenza. Che vuol dire? Ringraziare chi si cura di noi e chiederci di chi ci dobbiamo curare. Che vuol dire? Ricordarsi che è un lavoro. Che vuol dire? Ricordarsi che ci espone. Ci rende fragili. Ci rende fragili. Perché coltivare sentimenti di amicizia vuol dire condividere, raccontare. Ti espone. Però è quello che ti fa crescere. Perché? Perché ti muovi nel mondo con meno armature. Questo non vuol dire raccontare a tutti quello che siamo alla qualunque. Si diventa amici dopo tanto tempo passato insieme. Amici intimi dopo tante ore passate insieme. Si diventa coppia dopo che abbiamo macinato tempo insieme. Però lì, in quel tempo investito nelle relazioni, la qualità si trova. Se però, e con questo chiudo proprio, ho un orizzonte verso cui andare, perché questo racconta i valori di Nicoletta. E io li devo sapere. Perché l'unico modo che ho per costruire buone relazioni è che camminiamo più o meno nella stessa direzione. Ma io vado dove sono i miei valori. Dove sono i miei valori. E devo saperli raccontare chi sta accanto a me. Perché se non abbiamo un orizzonte di valore comune è difficile camminare. È difficile. Non si cammina bene insieme quando abbiamo gli interessi in comune. Gli interessi vanno, vengono, mi interessa camminare, poi mi interessa andare in bici, poi mi interessa collezionare francobolli. Invece i valori, quelli restano. Quelli restano. Che è un po' più che condividere il fatto che passeggiamo tutti e due. Avere, per esempio, in comune il valore della cura del corpo. Il caso del corpo, o in comune il valore di fare passeggiate in cui invitiamo sempre qualcuno. Che magari in montagna non ci andrebbe se non ci andiamo anche noi, e avanti così. Oppure il valore di, il valore di. Per camminare con noi stessi bene, dobbiamo scoprire quali sono i nostri valori. Una domanda che non è che ci facciamo sempre. Allora, oltre alle domande che vi ho lasciato, che poi magari vi leggo così o le vediamo insieme, vi chiedo per favore in questo spazio che avete di di riflessione, di provare a scrivere 5, 6, 7 valori che sono importanti per la nostra vita. Quindi ce li abbiamo tutti, però non sempre ce li ricordiamo. Che possono essere la condivisione, la sincerità, la lealtà, l'onestà, perdonare, la pazienza. Quali valori vorrei ci sono nel mio orizzonte? Perché vivere in comunione con se stessi e camminare verso la versione migliore possibile che hai. E per fare questo devi avere un'idea della direzione che prendi. Perché così saprai anche se per qualche motivo quella direzione non è più buona per te. O se pensi che sia ora di provare ad aprirsi ad altri valori. Vi ho lasciato tre domande. La prima, si trovavano insieme, a parte la battuta sulla scarsa abilità di mimetizzazione dei discepoli, però a me dice tantissimo. Noi camminiamo mai da soli. È bene sempre che abbiamo con noi un equipaggio. Non vuol dire necessariamente un gruppo di amici con cui parliamo tanto della mia crescita personale, però qualcuno che in qualche modo mi dà ispirazione. Allora, la prima domanda è proprio questa. Sapresti comporre il tuo equipaggio? Indicare tre persone che ti sono di ispirazione o lo sono state nel cammino con se stessi. Che ne so, qualcuno che si è ripresa da delle situazioni complicate, oppure qualcuno che ha una capacità di ascolto che mi piace. Insomma, c'è un equipaggio, c'è qualcuno che ti è di ispirazione nel muoverti nelle relazioni che varrebbe la pena tenere a mente, tenere vicino? Non presero nulla. Cosa mi aiuta a ripartire dopo i fallimenti? I fallimenti nelle relazioni sono complessi da gestire. Quando ci lasciamo è sempre molto doloroso. Poi ci sono alcune volte che le coppie si chiudono con grandi ferite. C'è qualcosa che mi aiuta a ripartire dopo i fallimenti? Anche su queste abilità di resilienza, come si chiamano adesso, varrebbe la pena provare a fermarsi. C'è qualcosa che ho, qualcosa che avevo, qualcosa che vorrei avere. E l'ultima, un fuoco di brace. Cosa fa tenere vivo in me il fuoco di brace della speranza? Per cuocere questo pesce, secondo me, il fuoco della speranza è quello più buono. Cosa fa tenere vivo in me il fuoco di brace della speranza? Chi tiene vivo in me questo fuoco? C'è qualcuno che mi insegna la speranza vicino a me? Glielo mai detto che sta facendo questo? Voi siete tutti bravissimi nel riflettere. La persona che ha insegnato a pregare a me, che si chiamava Padre Andrea Gasparino, dice: ricordati, quando prendi, non è che devi svuotare la testa, perché non ce la farei mai. Non ti hai mai provato? Sto qua, prego. Non voglio pensare a nessuno. Come fai? Non ti sei ancora seduto, che già i colleghi pareggiano comunque. Allora lui diceva: lascia che questa gente passi in testa. Tu tieni la birra lì vicino, segnati i nomi. Perché magari c'è qualcuno che ti disturba. Non ricordarmi che domani, questo è un pensiero disturbante. Ma magari c'è qualcuno che ritorna perché ha bisogno di te, perché ti stai aspettando qualcosa. Quindi lascia passare i pensieri, non ti distraggono. Tieni i visi, i volti, quelli sì, tieni. Perché sono io che cammino vicino a te, con i tuoi fratelli. Quindi, mentre fate questo lavoro, magari vi verranno in mente dei volti, delle persone, qualcuno che compone la vostra rete relazionale. Prendiamocene cura, è troppo prezioso, anche se è faticoso, anche se è complesso, anche se siamo tutti un po' più fragili di qualche tempo fa, anche se è forse il fondo più efficace in cui investire per mantenere la salute, l'equilibrio mentale, la pressione importante. Il mio fondo relazionale è l'aspetto più importante che io ho. Tant'è che anche Gesù si è cercato un fondo relazionale e l'ha costruito benissimo, sempre, prima e dopo. Ed è bellissimo. Poi basta. Quando lui, misericordia, quando lui appare, voi fate mai esercizio di fantateologia? Io lo faccio tantissimo. Alle volte quando vado a messa che prendo il campo, faccio fantateologia, cioè mi dico, ma se io fossi stato al posto di... Cioè, quando Gesù appare nel cenacolo, ma voi, al posto di Cristo, ma che gli avreste detto? Che gli avreste detto? Ma dai su, almeno, mannaggia, cosa gli avreste detto? No? Ho detto, moriremo per te, non sono ancora stato infilato alla croce, su, mi ha sparito. Invece non mi dice questo, dice pace a voi, pace, incredibile questa cosa. E poi fa vedere le ferite, fa vedere le ferite. E forse lo fa perché non vuole che noi non abbiamo paura delle nostre ferite. Dice poi, non sono supereroi. A differenza dei santi, che intanto li vediamo supereroi, sui discepoli, che uno era testone, che l'altro litigava, da questo lo abbiamo tutti. Che uno si ricarica di quello, che uno voleva già far carriera prima ancora di, insomma, lo sappiamo tutti. Ci somigliano un po', a me somigliano tanto. Non perché io sono una discepola, io sono proprio, però sul fatto che sono un po' testona, che quello ce l'ho. E lui dice pace. Quindi, nelle vostre relazioni, lì dove siete, anche se sono faticose, dolorose, Cristo cammina con voi e vi dice pace. E poi vi dice un'altra cosa fondamentale. La vostra biografia non è il vostro destino. Non importa cosa avete alle spalle. Famiglie meravigliose, famiglie scalcagnate, non importa. Puoi scegliere, come Cristo ha chiesto a Pietro di fare, scegli di costruire relazioni diverse. E ce la fai. E ce la fai. Scegli. Perché nessuno di noi è predestinato a niente. Viva Dio. Abbiamo la libertà. Però devi scegliere. Scegliere di non rispettare quel copione familiare, scegliere di cambiare, e costa fatica, però da speranza, e genera. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati molto pazienti, mandate un pensiero a mio zio Peppino, che faccio il viaggio per andare in paradiso sereno, a lui e alla sua voglia di innamorarsi per i 70 anni, che è stata una cosa che mi ha veramente colpito il cuore, il giorno del suo matrimonio, me lo ricordo anche io, è un tipo così poco vanitoso che lui ha preparato una fede sola, quella per sua moglie. Lui gli anelli non li ha mai portati in tutta la sua vita. Quando siamo arrivati lì abbiamo scoperto che due fedi ci volevano, perché lui prima si è sposato in comune, poi dopo in chiesa qualche anno dopo, perché gli sembrava disdicevole sposarsi in chiesa vecchi. Infatti poi l'ha fatto da solo, noi non abbiamo saputo. Ma quando arriviamo lì in comune, tutti felicissimi, arriviamo poi contenti, e il sindaco ci dice, e l'altro anello dov'è? Oh, misericordia. E il zio fa, ma io gli anelli non li porto mai. E lei dice, ci deve essere. Allora c'è chiuso. E mio marito, sai, provo la mia, a lui non va. E mia mamma, quella di mio papà, che è morta, a lui non va. L'unica che gli andava era quella di mio marito. Allora la sfidiamo, gliela mettiamo, Davide lo guarda e gli fa, oh, ma poi me la ridate. Di sicuro. Di sicuro, gli ha detto. E così è andato. Si sono sposati, mi ha fatto le foto, non eravamo ancora fuori dal comune che già e questo era il matrimonio in chiesa di mezzo Pino. Invece è stato un regalo bellissimo di un prete molto ruspante che si chiamava Don Leopoldo, un regalese montanaro, aveva delle mani così callose che si dava una sbella, diciamo delle manazze, lui andava sul tratto, tagliava legna, insomma un sacerdote veramente e però li ha coltivati con una tenerezza che si sono sposati in chiesa di nascosto da tutti, pensate, si vergognava lui, venì di chi viene a New e il mio volete lasciare che non ce l'ha detto, l'aveva saputo dare. Neanche sua sorella, mia madre, che è rimasta qua sta cosa, anche mia mamma è molto devota, non ha neanche visto le rinunzie, perché niente, mi ha visto venire e così. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro buona serata e soprattutto buona meditazione. Ho portato qualche copia del libro, io mi metto là in fondo, se qualcuno lo vuol vedere e ha voglia di comprarlo è lì. E ringrazio tutti quelli che si occupano della nostra crescita da tutti i punti di vista e vi auguro buona vita nelle relazioni come me l'auguro a me stessa, perché chi è in piedi guardi di non cadere, San Paolo docet, quindi grazie mille.